Saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda anche quest'oggi, martedì, fino alle 12.30. Un saluto da Ira Rubini e come sempre il numero a cui scriverci durante questa puntata, 3316214013, WhatsApp, Telegram, SMS, diretta a @popolarenetwork.it per le mail. Se volete scriverci in altri momenti lo potete fare a cult@radiopopolare.it sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Oppure naturalmente ci potrete ritrovare o riascoltare in podcast sul sito di Radio Popolare con gli argomenti di cui vi parleremo quest'oggi. Ritroviamo dopo i 10 giorni di campagna abbonamenti, per cui ancora ringraziamo coloro che hanno deciso di sostenere Radio Popolare e anche coloro che lo fanno da molto tempo. Dicevo, ritroviamo i nostri appuntamenti consueti. Il martedì la rubrica Extra Culta, cura di Sciauchi Senussi, fatti culturali che ci portano fuori dai confini dell'Italia. Sarà nostro ospite Angelo Di Genio, che è tra gli interpreti di Erano tutti i miei figli, la nuova produzione del Teatro dell'Elfo, un famoso titolo di Arthur Miller per la regia di Elio De Capitani. Rezza e Mastrella sono l'altro debutto, oggi è martedì e quindi ci dedichiamo a queste stagioni che stanno riprendendo un po' tutte insieme. Li abbiamo sentiti nell'imminenza del loro debutto anche questo stasera, ma al Piccolo Teatro Strehler. Il nuovo spettacolo si chiama Meta Dietro. E adesso, fra poco, sentiremo l'intervista a una regista per un celebre film che esce proprio in questi giorni, ispirato tra l'altro a un'opera di Michela Murgia, ma noi adesso siamo collegati con Barbara Sorrentini anche perché dobbiamo ricordare con lei alcuni appuntamenti prima di ascoltare la sua intervista. Buongiorno Barbara.
Buongiorno, buongiorno Ira, buongiorno anche all'ascolto. Gli appuntamenti da ricordare riguardano una data, oggi è il 21 ottobre, nel 1928 nasceva Giuseppe Pinelli, Pino Pinelli, l'anarchico ucciso insomma a questura di Milano il 15 dicembre del 1969 dopo la strage di Piazza Fontana, e oggi c'è alle 16 allo IULM la proiezione di un film che si chiama Processo Politico, restaurato, un film del 1971, è stato restaurato, ricordiamo era stato pensato e voluto da Pomodoro e Leonetti, che insieme avevano tentato di ricostruire quell'epoca storica a Milano, e ovviamente con particolare attenzione a quello che poi appunto è stato chiamato Processo Politico per quanto riguardava Luigi Calabresi e tutta la vicenda della questura di Milano. Ecco, questo film che verrà presentato alle 16 allo IULM sarà presentato da, ci sarà Gianni Canova e diversi docenti dello IULM di Milano. Gianni Canova ovviamente critico cinematografico, ma sappiamo anche con uno sguardo molto politico su film tipo quello che era stato presentato a Pesaro quando Pesaro nasceva come appunto come festival molto politico, e quel collettivo Che Fare, appunto Armando Pomodoro e Francesco Leonetti, erano due militanti ma anche artisti, e quindi sono riusciti a mettere in immagini una storia che di fatto nei libri di storia non troviamo, ecco, se non in alcuni libri di controinformazione. Questo incontro avrà anche Mirko Santi della Fondazione Home Movies, l'Archivio Nazionale dei Film di Famiglia, ci sarà Federico Gianni della Fondazione Arnaldo Pomodoro, insomma ci sono un parterre molto ricco di persone che racconteranno e parleranno di questo film che verrà proiettato. È pubblica la proiezione, quindi si può partecipare alle 16 allo Yulm nella sala dei 146. L'altro appuntamento invece, sempre legato a questa ricorrenza, se si può chiamare così, è invece alla Casa della Memoria. Sarà questa sera alle 21, Giuseppe Pino Pinelli, Una storia di tutti, e la presentazione della figurina solidale della memoria di Giuseppe Pino Pinelli. Forse non tutti sanno, in realtà l'ho scoperto in questa occasione, che sono state realizzate delle figurine tipo quelle che conosciamo dei calciatori, per capire la cosa più facile da capire. C'è una serie dedicata proprio appunto alla memoria, personaggi che in qualche modo si vogliono ricordare. Si chiama appunto Figurina Solidale della Memoria e oggi la numero 14 verrà presentata alla Casa della Memoria alle 21. Ci saranno Silvia e Claudia Pinelli e altre persone a testimoniare, e poi le musiche accompagnate dalla chitarra di Alessio Lega. Ecco, questi sono i due appuntamenti per ricordare questa data e celebrare un compleanno che compirebbe 97 anni.
Grazie Barbara, e adesso invece ascoltiamo una tua intervista.
Sì, allora il film è Tre ciotole, se ne è parlato tantissimo perché si è liberamente tratto dal libro di Michela Murga. La regista è una regista spagnola che conosciamo, si chiama Isabel Coixet, poi adesso l'intervista inizierà con lei che ci dice esattamente come si pronuncia il suo cognome, e si è tratto da questo libro, che è un libro di racconti. Sappiamo che è l'ultimo libro di Michela Murga, in cui una sorta di testamento, però è scritto in maniera molto ironica, e lei è un po' il filo conduttore di questo libro e delle storie raccontate. E la regista, con Alvaro Orvacher e Elio Germano nel cast, Alvaro Orvacher è la protagonista assoluta del film, cuce insieme alcuni di questi racconti, mantenendo una storia ovviamente più cinematografica rispetto a quella letteraria, che però vive di vita propria in una Roma un po' particolare, ma adesso ce lo facciamo raccontare da lei. Il film è già al cinema.
Perfetto, grazie. Allora ascoltiamo la tua intervista, Barbara, a risentirci. Ciao.
Ciao, grazie.
Ciao, ciao.
Come si dice esattamente il tuo cognome?
Coixet.
Coixet. Allora, con noi al telefono Isabel Coixet, che in Italia diciamo Coixé, ma credo che sia sbagliato, quindi lo diciamo giusto. Regista di... No?
Sì.
È giusto?
Sì, senti, una mescolanza di Coixet, va bene.
Perché la provenienza è?
Io sono di Barcellona,
okay,
ma il mio nonno era francese.
Noi parliamo con te adesso perché è appena uscito il film Tre ciotole, tratto dal libro omonimo di Michela Murgia, un film molto toccante come lo è il libro, che però lascia spazio anche a un po' di leggerezza, perché di fatto la voce di Michela Murgia, che in qualche modo arriva nel film, vuole quella leggerezza. Quindi partirei proprio dal libro. Che cosa ti ha attratto di queste storie, di questi racconti?
Sì, le racconti di Tre ciotole sono, io credo che il libro sono 15 racconti, e con il scrittore Enrico Audenino abbiamo scelto tre che per me hanno stato le tre più toccanti, perché le altre storie passavano al tempo del Covid, no? E la prima cosa che io ho detto è con i produttori, quando loro hanno comprato i diritti del libro, è: io non credo che la gente ha bisogno di riparlare del Covid, io credo che tutto il mondo ha bisogno di dimenticare il Covid, e per quello abbiamo scelto le storie più universali, più contemporanee, che sono le storie che hanno un rapporto chiarissimo con la vita e con la morte di Michela.
Sì, infatti tu hai scelto i racconti che parlano d'amore, che parlano ovviamente di malattia, che parlano di cibo, che parlano di istruzione, o meglio di educazione di tipo scolastico, ma forse anche alla vita. Come hai messo insieme questi aspetti? Perché li hai messi poi in un filone unico. Credo che la difficoltà di un libro così è quello che hai fatto tu, raccontare in un filone unico.
Anche questa storia scolastica a me non è una cosa, un film non deve essere una lezione d'amore o di vita. Un film per me è un viaggio, e un po' alla mia testa sempre ho questa immagine di tu come regista tu porti una valigia e questa valigia la comparti con il spettatore. Io penso che alla fine il tema di Tre Ciotole sono il tema più universale, no? Cibo, amore, morte, dolore e gioia. Io credo che in tutto questo uno può, tutte le storie, della storia della letteratura e del cinema sono soprattutto questo tema, ma per me, soprattutto questa idea, ma per me una cosa che è sempre stata importante e molto importante al mio cinema è la leggerezza. Non dobbiamo prendere un punto di vista funebre per parlare, o morbido per parlare della morte. La morte deve essere incorporata alla vita e la gioia è anche una cosa intrinseca al dolore, no? Non è gioia senza dolore o senza sofferenza e non è sofferenza senza una parte di senso dell'umore.
Avevi mai incontrato Michela Murgia?
No, 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 no. Io avevo letto tanti anni fa il suo primo libro, La Cavadora, e devo dire che per me era una scrittora, una scrittrice, una scrittora come in spagnolo, ma scrittrice in italiano. Per me era una scrittrice, no, io non avevo nessuna idea di tutta questa parte di personaggio, di icono di Michela Murgia. Io avevo letto il libro come un buon libro, ma no, non aveva coscienza di fino a quel punto lei è un referente per tanta gente. Lei è amata e odiata anche per tanta gente. Beh, ma questa è una cosa che io non lo sapevo, devo dire.
E l'hai scoperto poi lavorando, immagino anche lavorando con
Sì.
molti italiani, dal
Sì.
cast naturalmente, Alvaro Orvacher che mantiene questa specie di grugno nella sua leggerezza e anche nella sua dolcezza, però di questo, non so come spiegarlo, no? Di grugno un po' rabbioso che salta fuori ogni tanto.
Sì, è vero perché Marta, il personaggio che fa Alva al film, è un personaggio un po' asociale, non è una persona diciamo, simpatica, no, è una che vuole fare cosa che vuole fare. Sì, questo la gente gli sembra bene, va bene, sì, no, no. Ma devo dire che per me lavorare con Alva è stato un lavoro veramente fantastico, devo dire anche facile. Io credo che lei fa una cosa, il film molto difficile, no? Che è mai portare la simpatia su di lei perché lei è malata. La malattia è un'aneddota. Lei come persona è dietro di tutta questa malattia, tutte le cose che gli passano come personaggio. Ma devo dire che, bueno, il lavoro con Alba e con Elio è stato veramente. Io so che il regista dobbiamo sempre dire: no, questa è stata la cosa la più difficile, ma no. Per me devo dire la cosa più difficile del film, che io sono stata a Roma tante volte, no? In Italia, dopo io credo che il primo viaggio con i miei genitori quando io avevo 12 anni, tanti anni fa, io sono stata tante volte in Italia, ma soprattutto a Roma, ma io sempre avevo paura di mostrare una Roma di carta postale, no? Perché Roma è veramente una città bella, ma io non volevo cadere nell'aneddota, no? Per me la Roma che io amo è una Roma molto, molto quotidiana, non è una cosa bellissima. I tramonti, sì, i tramonti sono belli, gli uccelli, ma io volevo un po' mostrare come questa città, questo paesaggio e soprattutto come il Trastevere con tutta questa geografia influye alla vita dei personaggi.
Ma tra l'altro una Roma che quasi non si riconosce, e questo è il suo bello, tant'è che anzi, tu hai girato anche alcune scene in Spagna o solo a Roma?
Solo a Roma.
Ecco.
No, 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 no. No, 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 abbiamo girato. No, no, devo dire la partecipazione alla produzione del film è stato perché una produttrice che aveva stato la mia ultima produttrice, io le ho raccontato la storia e si è innamorato, ha letto la sceneggiatura e si è innamorato e ha voluto partecipare, ma no, non abbiamo girato in Spagna, no.
E allora questa era l'intervista alla regista Isabel Coixet che ha diretto Tre ciotole, tratto dal libro di Michela Murgia, grazie a Barbara Sorrentini. Il film è nelle sale. Eccoci a altre voci importanti che tornano a farsi sentire a Milano al Teatro Strehler a partire da stasera fino al 26 di ottobre, quindi fino a domenica. Dopo il successo di Photo Finish, uno dei loro titoli storici presentato allo Strehler nella stagione scorsa, Flavia Mastrella e Antonio Rezza, lo ricordiamo, tra le altre cose, oltre che vincitori dell'Ubu, anche vincitori del Leone d'Oro alla carriera alla Biennale di Venezia 2018, tornano al Piccolo con una loro nuova produzione. Meta dietro, in scena un ammiraglio vestito di blu e elettrico tenta di salvare la sua nave, ma l'equipaggio che lo accompagna è accecato da logiche di mercato e interessi individuali. Nessuno è colpevole, ma il divario nel loro modo di stare al mondo risulta insanabile. Una delle cose di cui abbiamo parlato con Antonio Rezza e Flavia Mastrella il concetto di ammutinamento auspicabile, ma non è semplice, soprattutto in tempi come questi, ritrovare questo che è un concetto che ha un suo preciso valore. Come sempre, una scena estremamente viva, che è un personaggio a sé stante praticamente dello spettacolo, il resto ce lo raccontano proprio loro in questa conversazione che abbiamo fatto in vista appunto del debutto di questa sera al Piccolo Teatro Strehler. Ci siamo fatti anche tante risate, come sempre quando mi capita di parlare con Antonio Rezza e Flavia Mastrella, che sono davvero due amici. Sentiamo. Tutti stanno aspettando questo meta dietro.
Tutti non lo so, perché quasi tutti, diciamo.
Beh sì, insomma, tanti.
Quasi tutti, perché c'è proprio chi non lo sta aspettando, però quello è un problema
suo.
Gli estimesi non credo che stiano aspettando meta dietro. C'è una parte dell'umanità che non lo sta aspettando.
Ma è vero che in scena...
A Milano però sì, dai.
No, a Milano sì, tanto. Ma è vero che in scena c'è un ammiraglio?
Sì.
C'è un ammiraglio e c'è un capitano, sì.
Ah, e beh, ma non so, insomma, ci conosciamo da tanto tempo. Ditemi qualcosa di più. Perché ci sono un ammiraglio? Vai, vai, Flavia.
Non lo so, chi parte? Parte Flavia.
Flavia, dai.
Parto io.
Per tradizione.
Sì, il lavoro, diciamo, si svolge tra il cielo e la terra. Mm-hmm. È un lavoro cosmico.
Eh beh.
Quindi c'è un ammiraglio, c'è un capitano, c'è anche altra gente che però non si vede.
Ma c'è, sì. Come spesso accade, no? Cioè sì. nei vostri lavori c'è, ma non si vede. E un lavoro cosmico mi sembra un punto di partenza significativo, perché in questo momento, mai come ora credo, è necessario spostarsi nel cosmo.
Ma guarda, noi involontariamente abbiamo fatto uno spettacolo sempre involontariamente, questo è lo scopo dell'arte, non certo. Essere mai volontaria.
Né didascalica, certo.
Certo, trae beneficio dalla sua volontarietà, abbiamo fatto lo spettacolo più politico forse che abbiamo mai fatto, insomma, perché addirittura ci sono anche nominate delle realtà che in questo momento e nei momenti passati hanno insomma solleticato la fantasia o l'immaginazione di chi poi va a parlare solo di quello, quindi ci sentiamo molto molto coinvolti emotivamente oltre che intellettualmente da questo spettacolo, che è diversissimo dagli altri e conserva quel suo riso infernale che poi anche su cose devastanti, insomma.
Dico un'altra parola che peraltro credo che voi in maniera veramente molto limpida avete spesso attraversato, ammutinamento, visto che parliamo di ammiragli e di navi. Possiamo veramente ammutinarci?
Magari ci riuscissimo, no? Non vedo che decolla questo ammutinamento, però noi ci speriamo. Più che altro nel lavoro si parla di naufragio anche.
Si parla di un naufragio da evitare o verso il quale andare?
No, in atto, ecco. Un naufragio in atto.
C'è un'altra...
Si parla sicuramente di della morte tantissimo, della morte non nostra ancora, però si parla appunto della morte di persone, cioè della morte degli indifesi, ma non volendo sembrare migliori, torno a ripetere, di quello che certo. Siamo, perché non è uno spettacolo, mai faremo uno spettacolo sociale, perché se uno fa uno spettacolo sociale per poi trarre un beneficio etico, economico, insomma, chiaramente poi quello che dice non ha più nessun significato, quindi si muore volentieri, si muore con una certa eleganza e si va anche sui satelliti, nello spazio, ma questa cosa dello spazio è di pertinenza di Flavia, questa deduzione, questa riflessione, quindi la lascio a lei. Flavia ha spiegato perché si va sulla Luna in certi momenti della storia.
Certo, come vorrei venire anch'io, ragazzi, cioè, scusate, prego.
Storicamente la Luna, diciamo, appare sempre durante i momenti di crisi politica internazionale.
È vero, è vero, hai ragione.
In Vietnam, che
è 69,
le torri gemelle, e adesso. Però adesso ci hanno messo anche Marte vicino.
Ecco.
Le colonie spaziali, cioè tutto questo. Noi non abbiamo affrontato la colonia spaziale, lo affronteremo il prossimo lavoro probabilmente.
Flavia, ti chiedo cos'è l'ecopentagono.
L'ecopentagono è una struttura ecopolemica che diciamo contesta un po' la tecnologia che avanza e nello stesso momento la usa, la cavalca.
Eh sì, perché la tecnologia è di fatto qualcosa con cui dobbiamo fare i conti necessariamente, no?
Certo, la tecnologia in questo momento a livello visivo è molto sviluppata nella fascinazione, quindi il lavoro risulta molto fascinoso, molto colorato, molto luminoso. Abbastanza interessante è stato farlo. Il disegno luci lo fa Alice Mollica.
Sì, e beh, che è importante, finito. Soprattutto come sempre. Sì. Antonio, perché tra le varie cose, insomma, che so, fra le varie riflessioni che accompagnano questo vostro nuovo importante lavoro, si parla di scomparsa dell'eroe?
Ma non è che si fa, cioè, allora, i nostri sono due eroi, chiaramente anche la presenza di Daniele Cavaioli, e poi lo vedrai quando vedrai lo spettacolo,
sì, sì,
dà una valenza poetica all'opera, una valenza poetica che altrimenti sarebbe stata solo violenta, cioè io nel mio corpo ho una mia poesia, ma una poesia scomposta. Daniele riesce a dare attraverso l'interpretazione di questa interpretazione accidentale, direi involontaria, di questo capitano, riesce a dare quella poesia, quella deriva che non ci sarebbe stata, quindi è un lavoro di compenetrazione e quindi c'è un altro tipo di eroismo, è l'eroismo dell'imprevisto, è l'eroismo dell'accidentalità, è un eroismo non preventivato, ecco. Oggi siamo troppo circondati da eroi pianificati e non eroi spontanei. Una volta l'eroe era il suo malgrado, no? Adesso si costruiscono eroi che nemmeno sono di carta, perché se l'eroe fosse di carta sarebbe un complimento all'eroe. Sono eroi che restano in sella alla loro pantomima per parecchio tempo, quindi questo eroe
nemmeno tanto tempo, cioè sono eroi intercambiabili.
Sì, sì, a volte vengono eliminati forse proprio dalle loro stesse, da chi li ha originati.
Beh, ma durano il tempo anche di due, certi durano il tempo di una generazione, ma una generazione sono 25 anni, non mi sembra così poco, insomma.
Ma insomma, ma certi durano un paio d'anni, 2-3 anni.
Sì, esatto, sono molto brevi.
Quelli meno spregevoli durano poco, ma ce ne sono certi che riescono a ricamarsi
il
loro tempo per parecchio, insomma.
Hai ragione.
Non devi andare a far nomi.
No, perché mi stanno passando davanti delle carrellate.
Una sessantina, anche stranieri, italiani.
Certo.
Vuol parlare male solo di quelli che stanno qua, il problema di quelli che stanno qua è che li capisci meglio.
No, ma ti assicuro che io non stavo pensando, anzi stavo andando molto lontano col pensiero. Sì, allora, ancora una volta, lo dico io, perché sennò Antonio Claudio, come lo sto chiamando in questa intervista, si arrabbia se gli dico questa cosa, ma io la dico lo stesso. Uno spettacolo necessario. Ecco, adesso Antonio puoi partire a dirmi che non devo chiamarlo così.
No, è necessario, glielo facciamo.
No,
perché
lo necessario, vedi?
No, è necessario nel momento in cui uno spettacolo è bello, e cioè dà una gioia a farlo, io sono emozionato ogni volta a farlo, quindi è uno spettacolo necessario per noi, e ce l'abbiamo fatto, è necessario.
Giusto, necessario farlo. Per voi ma anche per noi.
Per chi lo vede, no, io non credo nell'arte curativa, certo la bellezza educa e dà un percorso e dà una deriva diversa, se vedessimo cose belle saremmo migliori, quindi penso che possa aiutare a riconoscere la bellezza.
Ecco, uno spettacolo utile, che forse è anche peggio che necessario come definizione. No, volevo dirti solo, chiedervi a entrambi soltanto una cosa, immagino che anche in questo lavoro ci sia un impegno fisico molto, molto importante, insomma ci siamo abituati a un lavoro sul corpo unico che fate soltanto voi.
Sì, il corpo ancora si muove, grazie al cielo.
E qui c'è un che di autobiografico.
Non gira intorno al sole, ma si muove.
Ancora non gira intorno al sole.
Ma no, insomma.
Gira su se stesso, non ancora vuoto, quindi ancora è competitivo. Questo da parte mia comporta un allenamento.
Lo so.
Più mirato, che è pure noioso. Insomma, io pagherei il doppio per non fare l'allenamento che faccio.
Ma che allenamento fai, Antonio? Antonio, possiamo chiedertelo?
No, faccio 3 volte al giorno Pilates, poi questo spettacolo è molto aerobico, quindi mi allena anche fare il spettacolo, poi vado a correre quando trovo tempo, però io detesto fare allenamenti, però mi sottopongo a questo perché mi accorgo che mi allunga la vita, cioè, quindi non è bello andare sul palco trascinandosi, quindi insomma finché serve lo farò fino all'ultimo giorno, insomma, per stare un giorno in più sul palco si fa questo.
Allora noi vi ringraziamo
e
vogliamo
ringraziare anche, oltre a Alice Mollica, scusate, anche Massimo Camilli, che ha partecipato alla gestazione del spettacolo, e poi chiaramente noi il Teatro Vascello,
va bene,
che abbiamo prodotto,
e Daniele Cavaioli
che è l'altro attore in scena, e speriamo veramente che i teatri sono belli quando sono pieni, quando traboccano.
Ma sarà così, assolutamente. Allora, Meta Dietro, Teatro Strehler, da domani fino al 26 ottobre, non perdetelo, il nuovo spettacolo di Antonio Rezza, Flavia Mastrella e naturalmente di tutti gli artisti che ci hanno appena ricordato, hanno partecipato a questa impresa. Grazie, a risentirci, ci vediamo lì.
Grazie,
ciao.
Grazie,
te, grazie,
ciao.
Insomma, avete sentito, noi vi invitiamo ad andare a scoprire che cosa questa volta hanno creato Rezza e Mastrella al Teatro Strehler, dunque questa settimana. Pubblicità, noi torniamo fra poco con la seconda parte di Cult. Bentornate e bentornati a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, e parliamo di un altro importante debutto che avrà luogo al Teatro Elfo Puccini. Questa sera è una delle nuove produzioni di questa stagione 25-26. A 12 anni dal successo di Morte di un commesso viaggiatore, Elio De Capitani torna al teatro di Arthur Miller con Erano tutti miei figli, ambientato nell'America del secondo dopoguerra, un'opera popolare. Al centro della scena c'è il rapporto genitori e figli e le responsabilità sociali e morali di ciascuno di fronte alla storia. Elio De Capitani firma la regia ed è anche in scena con una compagnia che riporta sul palco alcuni degli interpreti e delle interpreti a cui il pubblico, devo dire, è sempre molto affezionato dell'Elfo è legato, sono tanti, poi li ricorderemo tutti quanti in rappresentanza, diciamo, dei figli. Angelo Di Genio interpreta il ruolo di Chris Keller, la famiglia Keller appunto al centro di questa opera di Arthur Miller. Angelo Di Genio è collegato con noi, lo ringraziamo intanto di essere con noi il giorno del debutto. Buongiorno Angelo, ciao.
Buongiorno a tutti.
Insomma, anche per voi che sarete in scena questa sera è un po' una rimpatriata, diciamolo.
Sì, sì.
C'è Marco Bonadei, c'è Nicola Stravalacci, insomma ci sono Carolina Cametti, sì. Non è che poi Cristina Crippa naturalmente e poi insomma ne aggiungeremo anche altri, ma alcuni di voi insomma hanno alle spalle all'Elfo e non solo tante avventure insieme.
Sì, molte, molte, diciamo molte, ormai alcuni di noi sono veramente 15 anni dai tempi di Story Boys che collaboriamo.
Che meraviglia che era quello spettacolo, sì sì, infatti.
Me lo ricordo anch'io, la gioventù perduta, scherzo. Sì, è una collaborazione che continua anche perché, guarda, quando ci sono testi come appunto ricordavi 12 anni dopo Morte un commesso viaggiatore, quando ci sono testi in cui appunto c'è questo scontro forte generazionale tra padri e figli, l'Elfo rappresenta anche negli ultimi 15 anni questo, cioè è un teatro al cui interno abbiamo una generazione che è quella dei soci, chiamiamoli in qualche modo padri, di Ferdinando, Elio, Cristina, Ida, ma allo stesso tempo una collaborazione stretta con una generazione di più giovani, mi metto tra i giovani, passati 40 ma mi metto tra i giovani, e quindi quando ci troviamo di fronte a delle drammaturgie in cui questo è il tema, questo è il linguaggio diciamo da utilizzare, ecco che diventano testi secondo me, a mio parere, perfetti per questo teatro che vive di questa doppia generazione, di incontro e scontro, ecco, tra queste due generazioni.
Sì, immagino tra l'altro che il lavoro che avete fatto con Elio De Capitani, che appunto firma anche la regia, oltre ad essere in scena nei panni di Joe, sia stato un lavoro anche sulla ricerca dell'attualità di un testo del genere.
Sì, assolutamente, a prescindere dal fatto che appunto gli scontri tra genitori e figli, diciamo, sono...
Non passano mai di moda, certo.
Non passano sì, mai certo. di moda. Ma allo stesso tempo qua ci troviamo di fronte a uno scontro tra appunto una generazione di padri rappresentata appunto da Joe Keller, mio padre, che si è arricchito in quegli anni del secondo dopoguerra con la guerra appunto, in nome del profitto, del capitalismo che si andava sempre più sviluppando, e la generazione invece dei figli che quella guerra l'hanno anche vissuta, vista con i propri occhi, e che proprio per questo forse hanno sviluppato dei valori rispetto a una responsabilità collettiva, no? Rispetto ai morti e rispetto anche a quello sì. che è il mondo che si vuole costruire per il futuro. E guarda, non mi sembra di dover aggiungere altro per vederne dei parallelismi rispetto all'oggi, no? Ci troviamo.
No, stavo proprio pensando, e lo stavamo facendo anche collettivamente con insomma, tante persone, non solo nella redazione di Radio Popolare, ma come probabilmente avete fatto anche voi, che la generazione a cui si fa riferimento in quest'opera così importante è una generazione che credeva davvero in qualche cosa di nuovo, e sto pensando all'Europa in questo caso e non agli Stati Uniti, e se penso a quello in cui credevano i miei genitori, per esempio, che erano di due nazionalità diverse e di due paesi che erano stati completamente distrutti dalla guerra, per loro l'idea di Europa era una cosa veramente molto seria. Facendo un parallelismo che chiaramente insomma, esula dal fatto che Miller è uno dei più importanti drammaturghi americani, però siamo ancora a questo punto.
Sì. Poi sai, appunto, stavo dicendo, questi classici sono classici non perché sono vecchi, ma perché risultano ancora oggi incandescenti.
Esatto.
Riescono appunto anche in questo caso a parlare di una vita, della vita privata di questa famiglia, ma dentro c'è la storia del mondo. E sì, è una generazione in quegli anni che poi è quella che porterà alla rivolta, no, del giovanile degli anni 60, lo sviluppo di una coscienza morale che viene proprio, come dicevi tu, in qualche modo dall'orrore verso la società che con la guerra appunto ha fatto i soldi, si è arricchito, cercando di sostituirlo con un pensiero collettivo appunto di Europa, come dicevi tu. È sicuramente un'analisi che abbiamo affrontato, anche perché il pensiero collettivo, anche adesso invece lo notiamo, viene sempre più sostituito con quello individuale, no?
Certo.
Con l'individualismo nel nome molto spesso della menzogna, dell'ipocrisia, che tanto va di moda ora e che sembra anche essere vincente, no?
Ecco, entriamo più nello specifico della drammaturgia di Miller, e senza ovviamente raccontare una storia, non lo facciamo mai, ma non solo per non fare spoiler, ma anche perché non, insomma, è proprio, no, qualcosa che lasciamo a chi viene a vedere lo spettacolo, quello di scoprire uno svolgimento costruito in maniera magistrale. Raccontiamo però un pochino l'identikit di questa famiglia e quali sono i motivi di questa tensione che diventa poi drammaturgia.
Sì, allora guarda, Joe Keller, che è mio padre del capofamiglia di questa famiglia borghese, si è appunto arricchito con la guerra, ha venduto dall'aviazione dei pezzi di ricambio che però erano difettosi, e per colpa di questo sono morti dei piloti sopra questi aerei. Lui è riuscito però in qualche modo a far ricadere la colpa a qualcun altro, al suo socio. Tra l'altro dei due suoi figli, uno dei due, entrambi arruolati, ma uno dei due non è mai tornato, Larry, mio fratello, mi metto in prima persona, non è mai tornato, è stato dato per disperso per più di 3 anni. E l'unica che crede che sia ancora vivo è mia madre, Kate, la quale è convinta che lui tornerà. L'altro figlio, Chris, è tornato da questa guerra, è tornato dilaniato, e in qualche modo si vuole anche lasciare alle spalle un po' tutto questo, ma tornando dalla guerra è come se si rendesse conto che tutto quello che era successo là non aveva alcun valore qui. Per le persone che, della società non aveva un reale senso. C'è una battuta bellissima che lui dice, che a me risuona moltissimo anche adesso. Lui dice: 4 anni di guerra per loro sono stati come una specie di incidente ferroviario fuori città, come se fosse qualcosa che non li colpisce. E si piega in qualche modo al plagio di queste bugie, sviluppando un'enorme codardia anche nei confronti della famiglia stessa, non solo della società. Lo sviluppo di questa menzogna, di questo autoinganno che la famiglia in qualche modo si perpetua, non permette né a lui né alla famiglia appunto di affrontare quelle che sono le conseguenze delle loro scelte. A un certo punto, in una maniera, come dicevi tu, magistrale, la drammaturgia di Miller in questo è una macchina
perfetta,
veramente una partita a scacchi sulla menzogna, sia rispetto ai rapporti privati, no? Sai, l'educazione nei confronti dei genitori, non voler mettere a rischio anche la salute della madre che non sta molto bene, è veramente una partita a scacchi. Ma la verità, ovviamente, stiamo parlando di un testo con una grande epicità anche al suo interno, deve essere svelata, la catarsi greca in qualche modo deve avvenire, e di fronte a questo tutti, ma soprattutto Chris, il figlio che fino ad ora aveva sviluppato un po' di, chiamiamola, vigliaccheria, codardia, si dovrà fare i conti con questa enorme bugia, con se stesso e con la propria vigliaccheria, e veramente è il portatore di questi valori che rappresentano una generazione appunto di giovani che ha voglia di investire su un futuro che in realtà è più aperto e che ha meno re, ecco, alla testa delle scelte del potere.
Beh, insomma, ti ringraziamo, sei riuscito davvero a sintetizzare come era difficile fare un intreccio e soprattutto un portato che, come dicevamo, ci fa molto piacere ritrovare in scena, un autore autenticamente immortale e insomma una compagnia che so con grande passione si sarà anche stavolta calata in questo universo.
Noi vi aspettiamo con grande piacere, anche perché veramente, come dici tu, ci mettiamo davvero tanta passione a cercare di passare anche quella che è poi l'empatia del teatro di Miller, che è una cosa che veramente forse ci serve tanto in questo periodo.
Visto che qualcuno odia la parola empatia, no? Cioè, cerca di vietarla, cioè siamo veramente a esiti paradossali che non avremmo.
Ora, col teatro non possono farlo per ora. Il teatro all'ordinatura, quindi venite a teatro.
Il teatro sopravvive da millenni proprio perché bisogna stare insieme fisicamente. Lo diciamo sempre insieme con il pubblico, quindi siateci. Noi aiutami tu, Angelo, a ricordare tutti coloro che saranno in scena insieme con te, a partire da Angelo Di Genio che sta parlando con noi, Elio De Capitani, Cristina Crippa.
Poi c'è Marco Bonadei, Nicola Stravalacci, Sara Borsarelli, Michele Costabile, Carolina Cametti, e c'è un debutto professionale di Caterina Erba, che è una ragazza davvero molto talentuosa, che si è appena diplomata alla Paolo Grassi.
La conosco,
Endeavor, quindi, ecco, le facciamo un enorme in bocca al lupo anche a lei.
tanta merda a diciamolo, perché insomma sì, così si
merda, dice.
A Caterina, e da questa sera al Elfo Puccini, questa attesa nuova produzione. Fino a quando siete in scena, Angelo?
Siamo in scena da oggi fino al 16 novembre, quindi c'è tempo, ma affrettiamoci comunque, perché poi
prenotare vanno.
Grazie.
Grazie Angelo Di Genio, buon debutto.
Grazie a voi.
A risentirci. Grazie. Ciao.
Merda.
Ciao. E allora ci scuserete se continuiamo a ripetere merda, ma quando c'è un debutto bisogna farlo. E, ascoltiamo il trailer dello spettacolo, vediamo se riesco a farvelo sentire.
Con la mamma abbiamo commesso un terribile sbaglio.
Ah sì?
Siamo stati disonesti con lei. Tu ed io sappiamo che Larry non tornerà. Però poi facciamo finta di credere a quello che crede lei. Ma a cosa ci serve ingannarla così?
È il mese di agosto, c'è il mese del suo compleanno. L'albero dedicato a lui è abbattuto. E poi arriva Andy.
Ti amo moltissimo.
Cosa c'è che non va?
Cosa c'è? Cioè che quando si fa fesso qualcuno una volta basta e avanza, non è il caso di fare il bis.
Perché?
Perché? Era troppo tardi perché? Perché è uscito fuori tutto sui giornali, in prima pagina, 21 piloti morti! Chris, che cosa potevo fare?
Buongiorno Sciauchi Senussi, è tempo di Extra Cult. Dopo la campagna abbonamenti ci ritroviamo con la tua rubrica.
Con enorme felicità.
Di cosa parliamo?
Allora, volevo raccontarti tutti i furti nei musei.
Sì,
poi...
lo speravo. No, non lo facciamo.
Era troppo scontato.
E però insomma...
Alla Gioconda nel 1900.
Ti ricordi la serie Lupin? Che meravigliosa. Cioè io la guardavo durante il Covid, mi ero innamorata.
Però lì sì, da fare un discorso, poi lo faremo con calma, che tagliando alla cultura, si è tagliato anche
alla sicurezza dei musei.
Infatti adesso... Diciamo, nel mirino c'è la ministra della cultura Rachida Dati, una sarcosista di ferro che...
salutando il suo ex presidente che va a l'ombre, non lo sapevo che in francese al fresco si dice a l'ombre, ma pensa come da noi.
E niente, quindi va, si candiderà al comune di Parigi per fare altri danni. No, volevo parlarti sempre dal punto di vista, mi piace questo sindacato, diciamo spettacolo a Broadway, la nuova stagione è a rischio, perché è ancora in corso la trattativa tra sindacati e la Broadway League. Andiamo con ordine. Allora, il 31 agosto è scaduto il contratto dei musicisti, e mentre il 28 settembre è scaduto quello degli attori. Il 13 ottobre i musicisti di Broadway hanno votato il 98% a favore di autorizzare uno sciopero, se necessario. Due giorni dopo anche il sindacato attori ha minacciato lo sciopero. Cosa chiedono gli attori? Un accordo che assicuri una programmazione umana, condizioni di lavoro sostenibili e una giusta quota di benefici. Due giorni fa finalmente c'è stato l'accordo provvisorio con gli attori, è stato garantito per altri 3 anni il fondo per la previdenza e la salute, ancora nessun accordo con i musicali, che rappresenta migliaia di musicisti altamente qualificati. E cosa chiedono? Salari dignitosi che riflettano il successo di Broadway, una copertura sanitaria stabile, sicurezza lavorativa e nessun taglio. E quindi stiamo parlando di, mi sembra, un 10.000 tra attori e musicisti. E quindi tutta la stagione è a rischio, tranne Ragtime, perché è gestito non dalla, diciamo, Broadway League, ma di un ente di beneficenza, e quindi hanno condizioni di lavoro migliori. C'è anche uno storico, perché se ci sarà lo sciopero non è il primo. Il primo è durato addirittura un mese nel 1919, perché prima del 1919 ci sono anche dei film, si andava cottimo. Quindi un attore faceva l'extra, se non faceva l'extra veniva cacciato e tutto quanto. Poi c'è stato anche uno sciopero nel 60 di 11 giorni, 64 un giorno, 68 3 giorni. Ogni volta c'è stata una miglioria nella condizione dei lavoratori, soprattutto dei musicisti. Sono più precari rispetto agli attori. Ecco.
Mi sembrano delle notizie che tra l'altro danno l'idea di una vitalità drammatica, ma una vitalità drammatica del settore, che tra l'altro è spesso stato anche un settore che si è esposto a proprio rischio e pericolo anche politicamente, no?
Sì, sono, infatti Donald Trump ha paura, MAGA hanno paura, degli attori, degli artisti, perché danno fastidio. Anche con i loro spettacoli danno fastidio. La cosa secondo me più interessante di tutta questa storia, che nel 2025, nonostante Donald Trump, nonostante il liberismo che in questo momento dilaga in tutto il mondo, ci sono dei sindacati che difendono i diritti dei lavoratori, ma soprattutto riescono ad avere il 98% di adesione a uno sciopero. I picchetti sono già pronti, tutto pronto, adesso bisogna vedere se ci sarà questo ulteriore accordo tra la Broadway League e i musicisti. Quello degli attori è, diciamo, provvisorio, però è una vicenda importante, perché
in evidenza soprattutto. Sì. Aggiungo che, insomma, tu ricorderai che qualche mese fa, quando è stato varato la pianificazione del fondo per lo spettacolo in Italia, lo spettacolo dal vivo, c'è stata un'accesa polemica che tuttora continua, perché i parametri di classificazione, di valore artistico e talvolta anche di finanziamento economico, soprattutto del teatro contemporaneo di ricerca, che è quello che da sempre in qualche maniera non è imbrigliabile, perché se continuiamo a parlare, no, di antiche tradizioni, di per carità, insomma, patrimonio culturale di spettacolo dal vivo dei secoli passati, è facile controllarlo, difficile controllare i nuovi drammaturghi, le nuove compagnie, le critiche alla società contemporanea, eccetera eccetera. Allora cosa si fa? Gli si tolgono i soldi oppure li si svaluta. Questo è accaduto in Italia un po' di tempo fa e insomma tuttora ne stiamo parlando, almeno noi cerchiamo di parlarne il più spesso possibile, perché è un gesto che può passare, no, magari sotto traccia, e che invece è molto significativo di un atteggiamento, no? Cioè tutto quello che è sperimentazione cerchiamo di metterlo in un angolo e di ridurgli lo spazio.
Sono partito da lontano per la musica, perché questi giorni c'è un musical che non va per il momento a Broadway, a Minneapolis, che omaggia Prince con un musical che è tratto dal suo album Purple Rain. Da Prince io arrivo a Sinéad O'Connor, perché per me un artista combattivo che ha sempre rivendicato i propri diritti è Sinéad O'Connor, anche se il brano, ricordiamolo, meraviglioso brano, è stato scritto da Prince.
Bene, hai fatto bene a ricordarlo, perché noi tutti ce lo ricordiamo nell'interpretazione di Sinéad O'Connor, ma Prince è dietro a tantissime immortali tracce musicali. Questa, come sempre, la nostra sigla del martedì. Extra Cult ritorna martedì prossimo. Grazie Sciauchi, a risentirci. Te.
Eat.